Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari ascoltatori, buongiorno. Anche oggi, 17 febbraio, siamo qui pronti ad iniziare la nostra rubrica Il confronto con la parola. Oggi c'è un parterre d'eccezione, perché abbiamo ospite Don Riccardo Pontani, decano del decanato di Saronno, e Don Giuseppe Marinoni, responsabile della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Purtroppo ci manca ancora Carlo, che è ancora in manutenzione, diciamo, ma sicuramente ci sta ascoltando, per cui lo salutiamo con affetto. Ciao Carlo.
Buongiorno a tutti e un caro saluto a Carlo.
Carlo, mi spiace perché lui ha voluto fermamente, questo incontro lo desiderava, ha fatto in modo che avvenisse, e invece vabbè, comunque lo starà sicuramente ascoltando. Oggi naturalmente parleremo di decanato e di che cosa vuol dire, come interagiscono le varie parrocchie con il decanato, che profitto ne trovano, eccetera eccetera, però non possiamo non partire, in onore del nome della nostra trasmissione, Il confronto sulla parola di ieri. Ma qui per me è facile, la domanda è: ma ieri che cosa avete, che messaggio avete dato alle vostre comunità, ai vostri fedeli, sulla base del Vangelo e della parola di ieri? Partiamo con Don Riccardo, che è ospite.
Ospite, ce anche lo consente. Se è un ospite che oggi si fa un po' fatica ad accogliere, perché viene dopo il derby d'Italia. Io scopro qui che il nostro decano purtroppo è gobbo. Ah, pazienza. No. Ciao Carlo e auguri comunque.
Partiamo dalle cose serie, ecco, quindi dalla appunto, parola Riccardo, di Dio.
Raddrizziamo il...
È in sofferenza il prevosto quest'oggi, allora lo comprendiamo. Ma innanzitutto la parola di Dio ieri è una parola ricchissima, con le tre letture, Isaia, poi San Paolo e il Vangelo, ieri il Vangelo di Luca. I messaggi sono tanti che la parola di Dio ci offre. Quando si predica non si può toccare tutto, si fanno delle scelte in base anche alla comunità che si ha davanti, alla comunità che celebra, che si ha davanti. Ieri io mi sono soffermato nella predicazione su due aspetti. La preghiera di invocazione che i 10 lebbrosi rivolgono al Signore Gesù, Gesù Maestro, abbi pietà di noi, non chiedono di essere guariti, invocano pietà, invocano la misericordia. Quindi una preghiera di invocazione alla quale il Signore risponde con il dono della guarigione. E dall'altra parte, l'altro aspetto che Gesù stesso sottolinea, il cuore che si apre alla gratitudine, al fare veramente eucaristia, cioè azione, rendimento di grazie nella vita, nella propria vita di tutti i giorni. E questo aprire il cuore alla gratitudine di fronte all'azione misericordiosa di Dio, ecco che opera il miracolo ancora più grande, che è quello della salvezza. Va, la tua fede ti ha salvato. E quindi questo duplice messaggio, la preghiera, ma una preghiera che, se non apre alla gratitudine, alla dimensione eucaristica, rimane poca cosa.
Anch'io ho sottolineato il tema della preghiera. Oltretutto mi trovavo in santuario ieri e mi è piaciuto un po' giocare sui due santuari. Il primo, il santuario di cui il profeta Isaia parlava, parlando del Tempio, casa di preghiera per tutti i popoli. Pensando anche al santuario come proprio luogo della preghiera, dove facciamo nostra questa supplica, questo rivolgerci al Signore. Ma poi ho anche detto, ma basta essere in santuario per pregare? E rispondevo, chiaramente non basta, occorre allora frequentare l'altro santuario, che è santuario del cuore, santuario della coscienza, di cui proprio l'Apostolo Paolo ci parlava. Questa bellissima lettura di Romani 7 che è un invito ad entrare dentro di noi per scoprire un po' questa contraddizione, ed è la contraddizione di un cuore che da una parte vede e apprezza il bene, ma poi non riesce a compierlo questo bene perché un po' il peccato lo abita, perché se entriamo dentro di noi, ecco allora che avvertiamo quel bisogno espresso da quella domanda finale di Paolo: me infelice, chi mi salverà da questo corpo votato alla morte? Con quella bellissima risposta: sia reso grazie a Dio, perché in Cristo totalmente si è donato a noi. E dicevo proprio che soltanto entrando nel cuore, in questo modo, noi possiamo fare nostre le due preghiere presenti nel Vangelo. La preghiera, che in fondo è anche la preghiera dell'atto penitenziale, con il quale invochiamo la pietà, la misericordia del Signore, ma poi soprattutto la preghiera del decimo lebbroso, il samaritano, che torna a fare Eucaristia. Ecco, noi possiamo ben pregare frequentando questi due santuari, santuario fatto di pietre e il santuario del cuore dove Dio inabita. San Paolo dice: noi non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente domandare, in fondo non sappiamo pregare, ma lo Spirito che abita in noi, ecco che ci abilita alla preghiera.
Entrambi avete sottolineato le parole di San Paolo nella lettera ai Romani. Stranamente, diciamo da fedele distratto, San Paolo ieri era lucido, chiaro. In genere è complicatissimo, almeno io faccio una fatica a tirar fuori i concetti, poi bisogna sempre, cioè, mi aiuta il foglietto perché sintetizza prima della lettera stessa, sintetizza alcuni concetti che ti aiutano a capire. Ma ieri era chiarissimo perché dice: io faccio non quello che voglio ma quello che detesto, estrapolando un po'. Io non compio il bene che voglio ma il male che non voglio. Ma ci sta parlando del peccato originale che è in noi, cioè che noi abbiamo un'inclinazione al male, per cui partiamo con un handicap.
A mio giudizio sta facendo uno splendido cardiogramma del cuore di tutti. Il nostro cuore è così. Io non so, io non so il tuo, Giancarlo, ma il mio cuore è proprio così come Paolo lo descrive. Ecco perché dico che Paolo è sempre chiaro. Perché se il Vangelo mi dice che cosa Cristo ha fatto, no? E tutta la sua vita diventa un messaggio per noi. San Paolo mi aiuta a scoprire che tutto questo Cristo l'ha fatto per noi. Anzi, posso dire di più. Per me. Ecco perché dico che Paolo è sempre bello, pur con la sua difficoltà che non nascondo. Ecco.
Don Riccardo, sul concetto del peccato originale, perché a me sembra una...
San Paolo, secondo me, fa proprio questa fotografia della situazione attuale, il momento presente, e però partendo da quella radice di peccato, radice di male, che da Adamo in poi è entrata nella storia, ha segnato la storia dell'umanità e che sarà proprio Cristo a risanare completamente, no? E il battesimo in fin dei conti è proprio questo momento di grazia che risana in radice quell'umanità segnata, viziata dal peccato originale. Diciamo un po' questo, che il difetto di fabbrica poi si ripropone, si ripercuote nelle azioni quotidiane. E allora ecco la necessità della grazia di Dio, no? Che tutto supera, che tutto copre. Quando San Paolo nell'inno, al cosiddetto inno alla carità, parla proprio dell'amore, ma partire dall'amore di Dio, prima ancora che l'amore dell'uomo, è l'amore di Dio, è la grazia di Dio, è la misericordia di Dio che tutto copre, tutto scusa, tutto, che è questo dono di grazia che risana. in quella che è la dinamica, in quella che è la dinamica quotidiana che tutti quanti appunto sperimentiamo, che abbiamo un desiderio di bene, abbiamo un orizzonte di bene, ma nell'attualità delle varie azioni, delle varie parole, poi sperimenta il peccato, sperimenta l'egoismo, sperimenta il male.
Per cui i lebbrosi che non tornano sono quelli che non riescono a capire questo messaggio, che nel prefazio veniva detto: con la sua morte volontaria sulla croce si è liberato dalla morte eterna e con la sua resurrezione ci ha conquistato a una vita senza fine. Per cui i lebbrosi che non tornano non capiscono, non riescono a capire il valore di della
venuta di Gesù. I lebbrosi che non ritornano sono troppo presi dal momento presente, penso anche proprio dalla gioia del momento presente, che si vedono risanati nel corpo, e questo essere risanati nel corpo poi voleva dire per questa gente restituirli anche alla vita relazionale, alla vita sociale, alla vita affettiva, alla vita con tutte le sue dimensioni, di cui erano stati privati a causa proprio della malattia, perché erano degli esclusi, erano degli allontanati, erano dei reietti ai quali non ci si poteva avvicinare niente, e sono talmente presi da questa condizione che quasi si dimenticano, mettono in secondo piano l'origine di questa loro gioia, di questo loro essere risanati, che è il Signore Gesù. E questo allora ci fa dire attenzione, perché noi nella nostra vita di tutti i giorni forse siamo troppo dentro, troppo presi dal momento presente, dal contingente, dall'adesso, da perdere di vista il futuro, cioè da perdere di vista il bene eterno, la vita eterna di cui Gesù parla.
Oppure c'è un altro fattore, Don Giuseppe. Notavo che negli ultimi tempi ci sono stati diversi Vangeli che partivano con una sofferenza, cioè il centurione soffre, non per lui ma per il... Poi c'è la donna che soffriva da anni e che per la sofferenza vuol toccare Gesù. E i 10 lebbrosi che per la loro sofferenza chiedono un aiuto. Questo vuol dire che se noi siamo fortunati e non capiamo nella sofferenza, abbiamo un handicap, abbiamo una difficoltà ad abbracciare.
No, donna, diciamo che l'esperienza
non è forse che il non avere la sofferenza sia quella ricchezza che Gesù dice: se sei ricco fai fatica ad entrare nel regno dei cieli.
Guardiamo Gesù col Vangelo di questa mattina, quando annuncia la sua passione, morte e risurrezione, e la introduce con quelle parole: il figlio dell'uomo deve molto soffrire. Quindi noi potremmo anche un domani entrare dentro nel mistero della sofferenza. Ricordavo proprio nell'omelia, quando il cardinale Martini, proprio nel nostro seminario, forse eri presente anche tu, giovanissimo presbitero, che diceva: pregate per la mia perseveranza finale. Mi sembrava in quel momento una frase fatta. Quando poi l'ho visto ammalato come era, no? Quindi incapace di poter dire alcune parole perché non c'era più la voce, anche di poter mangiare con noi, eccetera, e lì ho capito che cos'è la prova della sofferenza, che potremmo anche incontrare, non sappiamo se la incontriamo. Quello che sappiamo però è che il Signore primo ci è passato, lui, sofferenza fisica e sofferenza morale. E secondo, ci ha lasciato anche un segno con il quale ci tocca e ci guarisce, ed è il segno del sacramento dell'unzione, che dovremmo imparare a desiderare quando si è ammalati e non quando si ha raffreddore, a desiderare, perché vogliamo vivere quel momento di prova. Perché quando uno ci passa, l'avete visto l'anno scorso in questi giorni, non avete visto Don Claudio entrare in ospedale con una malattia appunto seria, e da quell'ospedale non è uscito lui, l'abbiamo portato fuori, no? Quindi c'è l'esperienza della sofferenza con tutte le domande che si porta dentro, e anche il momento di prova, di combattimento in quella esperienza. Il Signore non ci abbandona.
Don Riccardo, prima di passare il decanato a qualche...
Sì, è la, la situazione della sofferenza è una situazione che ha tante sfaccettature, ma tocca a tutti gli esseri umani, no? È la condizione, se vogliamo, originaria dell'uomo, anche in conseguenza al peccato. Basta pensare un po' al libro della Genesi e tutto quello che il libro della Genesi ci riconsegna. Quindi questa è una situazione che accomuna le varie persone, dalle varie estrazioni, dalle varie condizioni, dalle varie età. Gli stessi 10 lebbrosi, il brano di Vangelo ieri ci dice proprio questo: tra di questi c'era un samaritano, si sa, tra giudei e samaritani non correva minimamente buon sangue, per non dire che insomma si disprezzavano, eh? Eppure nella sofferenza anche questa condizione, anche questa situazione di differenza viene appianata, e la sofferenza che li accomuna tutti li porta insieme a compiere questo cammino, questa ricerca del Signore Gesù.
Bene, abbiamo oltrepassato la metà, parliamo del decanato. Ora, il decanato di Saronno, che è nella zona pastorale numero 4 di Rho, 21 parrocchie, alcune distribuite in 13 comuni, 170.000 abitanti, una settantina di sacerdoti, almeno così appare, ma forse non è un dato aggiornato.
No, sì.
Qual è la finalità?
56.
Io farei una domanda, tanto per partire, poi dopo. Qual è la finalità di questa istituzione e come è percepita dalle comunità pastorali o dalle parrocchie?
Ma il decanato è una suddivisione della nostra diocesi. La nostra diocesi è suddivisa attualmente in 63 decanati e in 7 zone pastorali. È un'articolazione territoriale. Una diocesi così grande, la necessità di arrivare in modo il più capillare possibile alle varie parrocchie, alle varie comunità, ai vari fedeli, ha portato a questa scelta. La funzione del decanato, la domanda: che cosa serve il decanato? Ha una duplice funzione. Innanzitutto una rivolta ai sacerdoti, ai diaconi, cioè ai consacrati, che è quella di un cammino di comunione, di condivisione della missione della Chiesa, che è quella di evangelizzare. Ogni sacerdote, ogni prete fa parte di un presbiterio, che è il presbiterio diocesano, cioè tutti i preti riuniti attorno al vescovo. E questo è uno dei soggetti principali della missione della Chiesa, che è quella di annunciare il Vangelo. Poi, visto la configurazione del nostro territorio diocesano, della nostra diocesi, ecco che il decanato diventa il luogo in cui i sacerdoti, i preti, i diaconi, i consacrati che vivono in questo territorio insieme si ritrovano con degli appuntamenti mensili per un percorso di formazione e per un cammino di condivisione di scelte, di iniziative pastorali rivolte alle comunità e rivolte ai fedeli. Diciamo un po', usando un'espressione presa dal mondo automobilistico, è la cinghia di trasmissione tra il centro, il vescovo, la diocesi e le varie comunità sul territorio.
Se posso aggiungere una cosa, è proprio il luogo della fraternità, dove un po' ci si conosce, eccetera, quindi uno arriva, come nel mio caso, che sono uno degli ultimi arrivati in decanato, e comincia a conoscere un po' di preti di varie età, no? Quindi è proprio, ci si ritrova, c'è il momento in cui riflettiamo insieme, e poi c'è anche il momento della condivisione del pasto insieme, in amicizia. Quindi quando si va, tra l'altro, nella parrocchia del nostro decano, lì c'è un pranzo che uno non può mancare, proprio è come attratto e affascinato, e non solo dalla bontà dei cibi, ma anche dalla cura con cui tutto è offerto e presentato. Però anche nelle altre parrocchie c'è questo momento bello di fraternità.
D'altronde qualcuno mi diceva sempre: guarda che il Signore le cose più belle le ha fatte a tavola.
A tavola, ecco.
perché i grandi miracoli e le grandi cose sono
proprio narrate
attorno a una mensa.
Ecco, ma per cui c'è un momento, il decanato ha una funzione soprattutto fra i sacerdoti e i consacrati, per
c'è un doppio livello, uno poi, a livello de, e poi anche
e di programmazione, anche
di programmazione e di formazione,
che è quella che percepiscono i fedeli, cioè sì, che dovrebbero, cioè uno si chiede ma qual è il vantaggio, cioè il fatto di, penso, di fare delle cose in comune, cioè, per esempio c'è il giubileo. Suppongo sì, che ci sia stato un...
Ci sono dei percorsi di formazione anche rivolti ai laici a livello di decanato e che hanno anche un loro spessore, una loro qualità. Abbiamo appena concluso il corso biblico che viene proposto a livello di decanato. Ci sono stati degli incontri di carattere sociale, socioculturale che abbiamo avuto nel mese di novembre, no? Rivolti. C'è un percorso che le parrocchie e le comunità stanno facendo con le cosiddette assemblee sinodali decanali, cioè ogni anno per un biennio si prende un tema, si mette a fuoco un tema e si sviluppa non solo una riflessione ma proprio anche un cercare di fare rete, di creare rete con le varie realtà presenti sul territorio, perché appunto la Chiesa, le comunità cristiane non è che sono sradicate o avulse o decontestualizzate rispetto a quello che è tutta una serie di rete, di relazioni presenti sul territorio, e comunità come le nostre così radicate hanno anche proprio un desiderio di condividere, di mettere insieme esperienze per un'autentica promozione umana e cristiana dei giovani, degli adulti, degli anziani, e perché questo è il compito, insomma, della Chiesa, la missione della Chiesa.
Una prossima iniziativa, ci abbiamo detto, c'è un corso biblico.
Che
mi sembra parlasse di una figura, adesso
libro di Tobia. Sono stati 6 incontri e in genere sempre nel mese di gennaio fino alla metà di febbraio, l'abbiamo concluso settimana scorsa. Poi ci sono dei momenti, delle iniziative rivolte ad esempio alla fascia degli adolescenti e dei giovani, in vista magari quella degli adolescenti, per gli animatori dell'oratorio estivo, quindi dei percorsi di formazione anche per loro, dei momenti per 18-19 anni e giovani a livello di decanato. C'è appunto questo percorso dell'assemblea sinodale che coinvolge una quarantina di persone su tutto il territorio del nostro decanato, e che ha tra l'altro quest'anno come tema, per quest'anno e per l'anno prossimo, il tema della scuola e dell'educazione, quindi un tema di grandissima attualità e anche in, per certi contesti, un po' di emergenza. Ma ecco, è un percorso differenziato. Poi avremo anche a livello decanale delle appunto celebrazioni giubilari, visto che abbiamo nel nostro decanato e nella città di Saronno una delle 15 chiese giubilari della diocesi, appunto il santuario. Avremo dei momenti per quelle persone che non avranno la possibilità di recarsi a Roma per il giubileo, ma qui in loco avranno comunque la possibilità di ottenere la stessa grazia spirituale, gli stessi frutti spirituali del pellegrinaggio a Roma per il giubileo.
Abbiamo appena avuto ad esempio il lunedì di settimana l'altra e il venerdì sempre di quella settimana i due giubilei degli adolescenti e dei giovani del nostro decanato, con due celebrazioni davvero molto belle, una l'hai presieduta tu, Don Riccardo, e l'altra l'altro Don Riccardo, che segue la pastorale giovanile a livello non solo decanale ma anche zonale. E io penso che un adolescente, un giovane che era presente a quel momento lì e dice: toh, che bel volto di chiesa che viene fuori. Ed era un volto di chiesa a adolescenziale, mi verrebbe da dire, e giovanile, quindi non ha, no? Quindi per cui con i loro educatori, quindi con i loro animatori, c'erano i sacerdoti, qui abbiamo anche, speriamo che non ci senta il vicario, ci siamo, abbiamo anche molti vicari parrocchiali, quindi
io dico sempre che non ne abbiamo né tanti né pochi, abbiamo semplicemente un numero congruo.
Congruo numero, comunque un bel numero, cioè di preti giovani che si impegnano a, ed è molto bello, quando uno è prete giovane che va in decanato impara dai preti anziani, no? E quando uno è un prete un po' più avanti come nel mio caso e vede l'entusiasmo dei preti giovani, che questo è
viene una, contagiato,
si viene contagiati.
Per cui tutto questo fermento che c'è ormai ed è avanzato della formazione dei giovani per gli oratori estivi è una formazione che avviene ad ambito decanale, cioè
no, penso ad ambito,
avviene la programmazione a livello decanale, poi la realizzazione, visto i numeri, perché parliamo di più di 1200 ragazzi impegnati come animatori nel nostro decanato, avviene in tre luoghi, insomma, del decanato, in tre aree. Abbiamo suddiviso il decanato in tre aree proprio per la realizzazione poi pratica più agevole. Però il livello di programmazione, il livello di pensare come svolgere il corso, avviene a livello decanale.
Lei, Don Giuseppe, ha sott'occhio Orizzonti. In Orizzonti una delle prime pagine parla di sogni. Lei dal consiglio pastorale di Saronno ha chiesto di sognare. Ecco, allora faccio una domanda. Doveste sognare? Don Riccardo, come vede, ha un sogno per il decanato? Don Giuseppe ha un sogno per il decanato che vorrebbe che si realizzasse o che sarebbe utile per tutti che si realizzasse?
Ma penso che un sogno per il decanato potrebbe essere quello della simpatia, nel senso alto della parola, no? Di una passione sympathos, cioè una passione condivisa, una passione educativa, una passione spirituale, una passione evangelica, una passione cristiana, una passione ecclesiale condivisa tra le comunità e soprattutto tra i fedeli, no? Che vivono in questa porzione di chiesa diocesana, in questo territorio, perché tante volte la tentazione o l'abitudine è quella di semplicemente stare nella propria comunità, stare nel proprio ambiente, lì dove naturalmente si è cresciuti, si vive, ma questo rischia alla fine di atrofizzare un po' anche la mente e il cuore. Invece credo che un sogno possa essere proprio quello di questa simpatia che diventa poi un'apertura, che diventa una condivisione. Questo non vuol dire né svuotare le proprie comunità, le proprie parrocchie,
contaminarsi a vicenda positivamente,
un sostenersi, un incoraggiarsi, un imparare anche a vicenda, perché poi guardandosi anche attorno uno dice ma lì stanno sperimentando, stanno facendo questa cosa, magari potrebbe diventare anche qualcosa di positivo, dare qualche spunto positivo anche per la nostra realtà, perché poi funziona così, insomma, nella
Giuseppe
vita.
Beh, io direi, forse riprendendo anche il titolo di quello che ho scritto qui, il sogno del noi prima dell'io, che poi è quello che dice lui, questa cosa, cioè il noi della comunità pastorale, no? Il noi di un decanato, prima della mia parrocchia, no? Che come dice lui, il rischio dell'atrofizzarsi, oltretutto dell'atrofizzarsi lì si è sempre fatto così, no? Che questa è proprio un'atrofizzazione che alla fine ci fa del male, no? Entrare dentro in un campo più grande, quindi il noi della comunità anche più grande della nostra parrocchia, della comunità più grande anche della nostra comunità pastorale, dentro nel noi del decanato. Prima giustamente lui ha ricordato per noi preti il presbiterio, che viene il noi, è un noi prima del Dio di noi preti, no? Ma anche nella chiesa diocesana è un noi, del noi attorno a Cristo.
Bene. Siamo arrivati alla fine, mancano 35 secondi, giusto il tempo per ringraziare Don Riccardo e ringraziare Don Giuseppe.
Grazie
che
a voi
è sempre e salutare Carlo e salutare tutti i nostri ascoltatori. Speriamo di essere stati così interessanti. A me sembra che abbiamo toccato diversi temi in modo, in modo fresco, ecco. Bene, grazie a tutti,
grazie a tutti.
E buona giornata.
Buona settimana.